Dal primo libro di Samuele. Il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: è pacifica la tua venuta? Rispose: è pacifica, sono venuto per sacrificare al Signore. Santificatevi, poi venite con me al sacrificio. Fece santificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse chiamò Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare Sammà e quegli disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama.
Quello, ecco, che abbiamo letto è il brano fondamentale, iniziale, come dicevo, è la prima volta che si incontra Davide. Però è molto importante cominciare a vedere dalla fine del capitolo 15, lì dove l'autore mette una nota molto dura, si potrebbe dire. Il Signore, ecco, il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saul su Israele. Il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saul su Israele, versetto 35. E noi non ce l'abbiamo qui perché abbiamo solo i brani che affronteremo, perché se no ci voleva un libro, no, un librettino. E allora da questo momento, dal momento in cui, ecco, viene ufficialmente, si potrebbe dire, dichiarato il rifiuto da parte di Dio di Saul come re, inizia, si potrebbe dire, una nuova storia, anche se Saul continua a esercitare le sue funzioni. Ci vorrà ancora molto tempo prima che Davide diventi effettivamente re su Israele. Quindi c'è un re, si potrebbe dire, fantoccio, un re apparente, ma Israele in realtà è privo di un re. Non può contare su un re secondo il volere di Dio. Perché, ricordiamolo, il re in Israele non è un re che viene dal basso, si potrebbe dire, o che è nato, è lì per una successione dinastica. E il re in Israele non ha un potere assoluto, ma il suo potere è regolato, si potrebbe dire anche limitato, dalla legge che sostiene l'alleanza con Dio, perché il re è sempre rappresentante di Dio, si potrebbe dire è una delle mediazioni, uno dei legami tra il popolo e Dio. Quindi solo conformandosi alla volontà di Dio, che è espressa appunto nella legge di Mosè, solo ascoltando la parola di Dio e obbedendo a questa parola, il re potrà essere un re legittimo agli occhi di Dio. E potrà essere una vera guida per il popolo. Quindi Dio ha rigettato Saul, che però rimane sul trono, ma Dio in realtà ha già fatto la sua scelta e adesso, in questo momento, sia Samuele che i lettori, i destinatari del libro, sono informati sulla scelta che Dio ha fatto. Siamo nel capitolo 16 del primo libro di Samuele, che appunto nella prima parte, cioè nei primi 13 versetti, che sono quelli che abbiamo letto noi, narrano l'unzione di Davide da parte di Samuele, mentre nella seconda parte, dal versetto 14 al 23, c'è il racconto dell'ingresso, dell'arrivo di Davide alla corte di Saul, che entra al servizio di Saul. E ci sono anche qui, come spesso nell'Antico Testamento, tradizioni diverse. C'è una tradizione che dice che Davide viene chiamato a corte perché Saul è preda di uno spirito maligno. Noi si direbbe che Saul è impazzito, è andato fuori di testa, e l'unica cosa che lo calma nei momenti di accesso di follia è Davide che suona la cetra e che canta. E quindi Davide è chiamato a corte per fare da tranquillante a Saul. L'altra tradizione è quella invece che dice che Davide è entrato alla corte del re in seguito della vittoria su Golia, che noi vedremo la prossima volta. Quindi ci sono queste ma la domanda, ecco, affrontando questo momento, di svolta nella storia di Israele e della storia della salvezza. Già c'era stato, avevamo visto che già la decisione di chiedere un re, di istituire la monarchia, è stato un passaggio fondamentale, ma adesso questo è un ulteriore passaggio importante, perché sappiamo Davide sarà poi il capostipite della casa che regnerà su Israele fino al momento della deportazione in Babilonia, e sarà poi anche però soprattutto l'antenato, la figura e l'antenato del Messia. Allora noi ci possiamo domandare: come mai Samuele deve ungere re Davide mentre ancora regna Saul? Perché di solito noi l'abbiamo vissuto quest'estate, no? Ecco, muore la regina e subito dopo diventa re. Ma non è che sono... E povero Carlo, gli è toccato aspettare 70 anni, no? Per diventare re. Non è che dice: io divento vecchio, allora... E per come mai allora questo viene unto Davide re quando Saul è ancora sul trono, diciamo? Abbiamo visto, l'avevamo già detto nell'introduzione, che Saul è rigettato da Dio per il suo peccato, per due momenti che manifestano però chi è davvero Saul, il suo rapporto, come lui intende il suo essere re. Quello è il problema. Il problema non sta in quello che fa da Saul, il problema sta nelle motivazioni che spingono Saul a comportarsi in un certo modo. Ricordiamoci il primo peccato di Saul è un peccato, si potrebbe dire, di usurpazione, perché lui, che è re, ha il potere, diciamo, oggi noi si direbbe il potere legislativo e giudiziario, ma non ha il potere di santificazione, cioè non ha il potere religioso. Il potere religioso ce l'ha il profeta, ce l'ha Samuele. Però Samuele sta tardando, lui vuole fare sacrificio perché per questioni sue politiche con il popolo, e quindi lui decide di fare il sacrificio anche senza aspettare Samuele. Questo vedremo poi perché è così grave, lo vedremo in uno degli incontri prossimi, quando vedremo il trasporto dell'arca a Gerusalemme, che Davide fa. Vedremo che questo, lì ci verrà chiarito perché è così grave questo peccato di Saul. L'altro peccato è di disobbedienza, perché non ascolta, non obbedisce all'ordine che gli ha dato il Signore di uccidere, così si diceva, di votare allo sterminio tutti i nemici. Lui ha sconfitto gli amalesciti, e quindi non solo i nemici, le loro famiglie, il loro bestiame e tutte le cose, tutto doveva essere distrutto per non, si potrebbe dire, contaminarsi, e invece Saul serva alcune cose, e questi due peccati sono gravi perché mettono in evidenza la mancanza di fede e di obbedienza di Saul. Samuele stesso lo chiarisce, dice: il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici, come obbedire alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio. Essere docili è più del grasso degli arieti. Questo sarà una parola, anche se non alla lettera, ma che riprenderà anche il Signore nel Vangelo. Lui citerà il profeta Osea, che più o meno dice la stessa cosa, però l'insegnamento è lo stesso. Obbedire alla voce del Signore, quello che noi di solito si chiama fare la volontà di Dio, è più importante di tutti i sacrifici, di tutti gli olocausti, cioè di tutto il culto che noi possiamo fare, di tutta la preghiera che noi possiamo snocciolare. Già qui era chiara questa... E quanto invece per noi, per l'uomo, e quindi oggi anche per noi, è difficile entrare in questa mentalità. Sì, con la testa, lo sappiamo, l'abbiamo capito forse, ma poi dopo con la vita, con il cuore, è più difficile. Perché è più facile per noi andare a qualche messa, dire qualche Padre Nostro e Ave Maria, che... impegnare la nostra persona, la nostra vita nel ricercare la volontà di Dio, che non è effettivamente, cioè, Saul era stato anche fortunato perché Dio gli aveva detto, allora attraverso il profeta gli aveva detto devi fare questo, questo, questo e questo. Anche a noi ci garberebbe che ci fosse qualcuno che ti dice allora guarda, fa la volontà di Dio, ecco guarda, fai questo, questo. Purtroppo non è così, ecco. Noi siamo chiamati a sempre, ovviamente attraverso la preghiera, attraverso l'ascolto della parola, a scoprire la volontà di Dio. Ma non è mai non è mai sufficiente fermarsi al primo gradino, cioè preghiera, culto e so a posto, poi dopo la mia vita è un'altra cosa. Quindi il re, come ogni fedele, deve essere una persona di fede, docile all'ascolto della parola di Dio, perché obbedire alla voce del Signore è meglio del sacrificio. L'essere docili è più del grasso degli arieti. Bello guardare anche questa parola, essere docili. Perché noi spesso invece tutto siamo all'infuori che docili, no? Ci vogliamo fare le nostre ragioni, abbiamo i nostri principi, le nostre idee, e le vogliamo affermare, e a volte, ecco, per una nostra idea siamo disposti anche a quelli che noi chiamiamo i principi, a rompere rapporti, creare insomma difficoltà, sofferenza per noi e per gli altri. Essere docili, dice Samuele a Saul. E ecco, il capitolo 16 del primo libro di Samuele è proprio il momento in cui comincia ad attuarsi questa parola di Samuele. E comincia adesso a vedersi che cosa significa questo essere docili alla parola. Perché appunto adesso il Signore manda Samuele da Jesse, gli dice, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re. Proprio dice il versetto 1, no? Tra i suoi figli mi sono scelto un re. Ma il racconto si apre in una maniera, anche questo, un po' sorprendente se vogliamo, perché si apre con il pianto di Samuele, perché Samuele è addolorato per tutta questa storia di Saul, perché il re, perché Dio l'aveva scelto come re, e adesso poi, a causa appunto della sua indocilità, la sua incapacità di obbedire alla parola del Signore, ecco, è stato rigettato. Ma se ci pensiamo, ripensiamo a quando abbiamo parlato dell'inizio della monarchia, questo pianto di Samuele può sembrare un po' strano, no? Perché Samuele non aveva accettato inizialmente l'idea di scegliere un re per il popolo, no? Era stato contrario, e aveva accettato la presenza di eleggere un re solo perché il popolo lo voleva e perché Dio aveva accolto la richiesta del popolo. E allora adesso invece Saul, evidentemente si potrebbe dire, anche lui ha accettato la figura del re. Forse si può dire anche che si è affezionato a questo uomo, e quindi adesso è addolorato perché Dio ha deciso di affidare il regno a un altro migliore di lui. Che cosa rivela di Samuele questo pianto? Guardate, in fondo rivela una tentazione anche per lui, rispetto alla fede. Può essere la rivelazione di un ripiegamento del profeta nel passato, una chiusura nella nostalgia di ciò che è stato. In fondo è un cambiamento, no? Cioè, Samuele è stato costretto a ungere questo re e adesso ne deve anche aggiungere e ungere un altro. Samuele in questo momento non sa aprirsi alla novità di Dio, che apre sempre nuove vie di speranza. E allora ecco che Dio rimprovera Samuele e lo invita a incamminarsi verso questa nuova tappa, verso una novità, verso qualcosa di nuovo, no? Dice, no, proprio versetto, fino a quando piangerai su Saul mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti, ti mando da Jesse il Betlemita perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Vai avanti, andiamo avanti. Il peccato di Saul non blocca la storia della salvezza. Dio però rimprovera, Dio è chiaro che sta rimproverando Samuele, perché appunto Samuele deve imparare a guardare avanti, senza ripiegarsi sul passato. Guardate com'è difficile anche per noi, no? Guardare avanti. In fondo oggi si parla, no, di vivere, di rimanere nella comfort zone, no? Nella zona di conforto, là dove in fondo tu ci sta benino, no? Tu ti sei fatto il tuo posticino nella vita, tu hai tutte le tue cosine, i tuoi rapporti, tu lo sai, con quello tu devi parlare così perché se no si arrabbia, con quell'altro tu puoi fare cosa perché è così, no? E se è tutto questo, tutte le cose le consegne per Benin a posto, e il Signore a Samuele, che in fondo, ecco, vuole rimanere, no, nel passato e nelle cose come stanno, non è disposto a questo cambiamento, il Signore fa una serie di rimproveri e di inviti, quindi lo sprona, diciamo, ecco. In altri punti del libro di Samuele, il profeta Samuele, appunto, viene indicato anche come il veggente, cioè colui che sa vedere, ma qui adesso noi vediamo che invece Samuele è incapace di entrare nella visione di Dio. È incapace di vedere quello che Dio sta facendo. E lui, anche lui quindi deve in qualche modo, prima di operare il cambiamento di re, è Samuele prima che deve imparare a vedere diversamente. A vedere non con i propri occhi, ma con gli occhi di Dio. E deve fidarsi dei criteri di giudizio di Dio e non dei propri. Anche questo per noi quanto è vero, no? E qui risulta chiaro in questo confronto e anche dialogo tra Dio e Samuele la diversità di atteggiamenti. Samuele che sa solo lamentarsi, no? Si lamenta che Saul è stato rigettato, si lamenta di dover andare a Betlemme, mentre l'atteggiamento di Dio è quello di prendere decisioni, no? Attivo, cioè di guardare la realtà, ciò che avviene, e prendere decisioni, agire di conseguenza per portare avanti la storia della salvezza. Evidentemente, come dicevo prima, Samuele è anche affettivamente ormai legato a Saul. Come anche si vedranno, ci sono altri profeti che saranno molto legati a dei re, per esempio Davide con Nathan, Isaia e Ezechia. E però sempre questi profeti saranno chiamati a dire la verità, a annunciare la parola di Dio anche al re, anche quando non sarà piacevole. Perché quando Dio ha preso una decisione, al profeta non resta altro che accogliere, si potrebbe dire sottomettersi ai nuovi progetti di Dio e dargli compimento, perché il protagonista, si potrebbe dire, della storia della salvezza è sempre e comunque Dio. Il profeta è sempre chiamato a superare le proprie visioni, le proprie intuizioni, per aderire a quello che il Signore gli rivela, gli fa vedere. Tutta l'iniziativa è di Dio. Che cosa dice Dio qui a Samuele? Riempi di olio il tuo corno e parti. Parti. Qui c'è un verbo molto che ritorna in momenti cruciali della storia dell'Antico Testamento. Cioè è un imperativo del verbo alach, che vuol dire andare, e lech vuol dire proprio parti. E è lo stesso verbo che noi troviamo in Genesi 12, su Abramo, quando Dio gli dice vattene dal tuo paese, dalla tua patria. È anche il verbo che Dio dice a Mosè, a roveto ardente, va, riunisci gli anziani di Israele e di loro il Signore Dio dei vostri padri mi è apparso dicendo, sono venuto a vedere voi e ciò che viene fatto a voi in Egitto. Anche la partenza di Samuele in fondo è un'uscita, così come l'uscita di Abramo e così come l'invio di Mosè. Anche Samuele deve partire, una specie di esodo personale si potrebbe dire, che lo costringe ad uscire dal suo pianto, dalla sua paura, dalla sua incapacità di sperare in un futuro, e lo fa incamminare verso un nuovo inizio, che sarà un nuovo inizio appunto decisivo per la storia del popolo e della salvezza. E Samuele è inviato a Betlemme, nella casa di Jesse, che era il nipote di Ruth, quella storia che l'anno scorso abbiamo visto in qualche modo ci accompagna, e però nella storia biblica fino a questo momento sia Jesse sia Betlemme sono sconosciuti e insignificanti, tanto che il profeta Michea dice che Betlemme è un piccolo fra i capoluoghi di Giuda, e diventerà Betlemme importante solo e sarà ricordato solo dopo la vicenda di Davide, e poi appunto diventerà il luogo dove nasce il Messia. Però già questo dice qualcosa, e anche questo avrebbe dovuto aiutare Samuele a cominciare a comprendere, a discernere quali sono i criteri con cui Dio opera la scelta del nuovo re. Tutto parte dalla piccolezza, tutto piccolo, tutto insignificante. E però di fronte a questa iniziativa di Dio, Samuele, che era il profeta di cui l'inizio del libro, l'inizio della sua storia, al momento della sua vocazione, si era detto che non lasciò andare a vuoto una sola delle parole del Signore, quindi è un profeta importante, un profeta fedele, ecco, adesso però manifesta la sua paura, si fa prendere dal timore e obietta al Signore, no? Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Certo che quello che Dio sta chiedendo a Saul non è una cosa da poco, non è che ha punti torti Samuele, perché gli dice di andare a consacrare un nuovo re mentre Saul è ancora in vita, quindi è chiaro che è un'azione rischiosa, fatta anche di nascosto, Quindi un po' con la, il rischio di essere visto come un traditore, tanto perché infatti il verbo che usa Samuele, quando parla del rischio, Saulo verrà a sapere mi ucciderà, questo verbo viene usato per dire uccidere, è il verbo che veniva, che indicava una uccisione praticata in modo legale, una uccisione legale, non un omicidio. Quindi perché questo? Perché appunto Samuele rischia di essere visto come un traditore da Saulo e dai suoi fedeli, e quindi sarebbe stato passibile di pena capitale, di essere giustiziato. Quindi e poi ricordiamo che Samuele, che Saul già aveva cominciato a dare segni di squilibrio, ecco, quindi messe insieme tutte queste cose, ora Samuele non ha tutti i torti a avere paura a andare a fare quello che il Signore gli chiede. E Dio, interessante perché suggerisce uno stratagemma, no? Ecco, non è che gli dice vai e te fidati e io nessuno si farà, no, ecco, in qualche modo il Signore viene incontro anche, non cambia il programma, non è che gli dice ma no, allora facciamo una cosa, facciamo in un altro modo, no, ecco, il programma non cambia, però gli suggerisce un modo per evitare di insospettire Saul, e appunto gli dice vai e invita Jesse al sacrificio, dirai, prenderai con te una giovenca e dirai sono venuto per sacrificare al Signore, e inviterai Jesse al sacrificio. E allora io ti farò conoscere quello che dovrai fare. È interessante, io. In ebraico qui il pronome personale non sarebbe stato necessario. Non ci sono spesso i pronomi personali nell'ebraico, ma qui invece c'è proprio anche nel testo ebraico questo io. Io farò questo. Perché? Per rimarcare l'iniziativa di Dio. Samuele si deve fidare del Signore, deve tornare ad essere il profeta che non lascia cadere nessuna parola di Dio. Però Samuele non può conoscere in anticipo chi è quello che Dio ha scelto. Samuele può solo attendere con fiducia che il Signore gli riveli al momento opportuno, quindi quando Dio vuole, chi è. Poi infatti dice io ti indicherò, io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò. Interessante, perché Samuele deve proprio assumere quegli atteggiamenti che Saul non era stato capace di avere e che quindi avevano decretato il suo rifiuto da parte di Dio. L'obbedienza alla parola e la fede in Dio. La scelta del nuovo re sarà nell'ascolto della parola di Dio e nella fede della sua promessa. Questo deve fare Samuele. Lui non può pretendere di conoscere prima chi è il prescelto, ma deve attendere che sia Dio a rivelarglielo. Deve obbedire alla parola di Dio che lo invia, fidandosi di Dio, che Dio gli rivelerà quello che deve fare. È una obbedienza, si potrebbe dire, radicale, perché prima di tutto gli chiede di mettere a repentaglio la sua vita, perché sì, gli dice di fare questo un po' espediente, no? Questo sotterfugio del sacrificio, però non c'è la garanzia che Saul non gli scatti in matto, quindi la vita di Samuele è sempre a rischio. E poi deve fare per la seconda volta una cosa che non avrebbe voluto fare neanche la prima, cioè ungere un re per Israele. E quindi Samuele è proprio chiamato a questa fede e a questa obbedienza. E se noi guardiamo quello che succede dalla parte di Dio, cioè qual è il pensiero di Dio, cosa avrebbe potuto fare Dio? Beh, se avesse ragionato, diciamo, secondo i nostri criteri, avrebbe potuto dire al popolo: allora, vedete, io non volevo la monarchia, voi l'avete voluta, vi siete ostinati, e questo è il risultato, no? Di fronte a Saul, no? Il vostro re non è stato capace di obbedire alla mia parola, non ha saputo essere mediazione della mia presenza in mezzo a voi. Quindi Dio avrebbe potuto, a buon diritto, dirgli: adesso, diciamo così, arrangiatevi di fronte al peccato di Saul. Ma questa è la logica umana, non è la logica di Dio, che anche in questa occasione rimane fedele. E vedete, no? Mentre noi spesso possiamo solo condannare i nostri peccati, le nostre mancanze e soprattutto le mancanze e i peccati degli altri, per Dio il peccato di Saul è l'occasione per rimanere fedele alla sua promessa, per manifestare un amore ancora più grande, più sovrabbondante di prima, una pazienza, una misericordia. E quindi non solo dona un nuovo re, ma adesso gli dona un re davvero capace di quella fede e di quell'obbedienza che invece Saul non aveva saputo vivere. Allora ecco, non solo il peccato di Saul, ma il peccato di ogni uomo non arresta il progetto d'amore di Dio, anzi Dio trova sempre il modo di rilanciare il suo disegno d'amore e la sua promessa diventa addirittura più grande. E questo ovviamente non per giustificare i nostri peccati, per dire: ah, allora dai, allora più si pecca e più Dio ci vuole bene, allora ecco, non è questa la però ecco questa, la consapevolezza della misericordia di Dio e che il peccato, il nostro peccato rende più forti, si potrebbe dire, la promessa di Dio, ecco, è per noi un incentivo, un invito, un incoraggiamento a cercare il perdono del Signore, a cercare il pentimento e di vivere e di creare, di costruire la comunione con Lui e tra noi. Ma forse in tutta questa storia, in questo racconto, il personaggio con il quale è più facile e forse anche più giusto, più consono confrontarci è proprio Samuele. Questo Samuele che è invitato a non piangere più, a mettersi in cammino, a superare le paure generate dalla minaccia di Saul. E questo è solo l'inizio, diciamo, di questo cammino che Samuele deve fare per recuperare quella sua capacità di avere la stessa visione di Dio, di vedere le cose, di essere il veggente, cioè colui che vede la realtà con gli occhi di Dio. E infatti, abbiamo letto, appena arriva a Betlemme, invita la famiglia di Jesse al sacrificio e ancora una volta tentato di usare i propri criteri. È partito, sì, sulla parola di Dio, ha rischiato, però arriva lì e che cosa fa? Non aspetta la rivelazione del Signore. Il Signore gli aveva detto: io ti farò vedere chi ho scelto. E invece lui arriva lì e dice: è forse davanti al Signore il suo consacrato? Perché? Perché Eliab era uno grande, grosso, alto, ecco, aveva sullo stesso, infatti, modello di Saul, e alto di statura, quindi. E appunto, come diceva Mariangela, Saul era stato scelto sempre per la sua imponenza fisica, per la sua statura, dice che sovrastava con la testa tutto il resto del popolo che era radunato. E il Signore di nuovo corregge Samuele, lo rimprovera: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Dio non guarda come gli uomini, che si fermano all'apparenza, invece il Signore vede il cuore, dice, no? Ora, questo vorrebbe dire che Eliab, per il solo fatto di essere grande e grosso, è cattivo, non ha un cuore secondo, cioè, non è questo un giudizio, diciamo, non si potrebbe dire morale o su Eliab, ma l'autore vuol dirci che la statura, cioè, o l'apparenza, non trasforma automaticamente nell'eletto di Dio, e che il profeta non deve lasciarsi guidare dai criteri umani. È interessante perché il primo libro delle cronache, i libri delle cronache sono libri che si trovano appunto dopo, cioè primo, secondo Samuele, primo, secondo libro dei re e poi primo e secondo libro delle cronache, che fondamentalmente riraccontano quello che viene raccontato nei libri di Samuele e dei re con delle varianti un pochino in maniera più riassunta, diciamo più stringata, e con delle varianti. È interessante perché il primo libro delle cronache, nel capitolo 2, dice che Eliab è il primogenito di Jesse, mentre il libro di Samuele non lo dice, dice solo che è più grande, lo vede più grosso, no? Ecco. Quindi, perché il primogenito sarebbe stato l'altro criterio di scelta umana, no? E noi sappiamo che anche questo è un criterio che Dio nella Bibbia di solito ha sovvertito, no? Ecco. Su tutti Giacobbe e Esaù, anche questo noi abbiamo visto nel libro della Genesi qualche anno fa. Quindi non è perché è primogenito, non è perché è più forte, più alto, più i criteri di Dio sono diversi, eh? E Samuele ancora una volta deve imparare a non resistere alla parola di Dio e alla sua volontà. Lui tenta di anticipare, no? Invece di ascoltare, di seguire la parola di Dio. Prima che Dio possa dire, possa rivelare, Samuele parla, eh? Parla anziché ascoltare. Questo è anche un problema. Vogliamo noi conoscere, scoprire, intuire, forse sarebbe anche meglio dire, la volontà di Dio? Ecco, allora, questo momento ci dice una cosa. O si parla o si ascolta. Noi siamo portati più a parlare che ad ascoltare, e invece è il contrario. E del resto Samuele qui perde proprio la sua identità di profeta, perché il profeta è colui che ascolta, prima di essere quello che parla, è quello che ascolta. Infatti, quando aveva scoperto la sua chiamata, la risposta che aveva dato al Signore era stato: parla Signore che il tuo servo ti ascolta. E invece adesso Samuele arriva e apre bocca. Perché Samuele sembra avere fretta, Sembra avere fretta Samuele. Ora, da un certo punto di vista, diciamo umanamente, ci poteva mai anche ragione, è un po' teso, ha paura, deve ungere un altro re mentre Samuele è ancora in vita, quindi insomma, ecco, vuole uscire il più presto possibile da questa situazione. Ecco, e allora lui dice: vai, dai, sì, andiamo, facciamo veloci, poi ungiamo e siamo. Eleviamoci qui da tre passi, come si suol dire. Ma invece la fede e l'obbedienza alla parola di Dio richiedono la pazienza dell'attesa dei tempi di Dio. Noi non possiamo né anticipare né affrettare i tempi di Dio. Non è Dio che si deve adeguare ai nostri tempi, ai tempi delle nostre attese, delle nostre ansie, eh? ma la nostra attesa deve sapere entrare nella pazienza dei tempi di Dio. E poi c'è una seconda tentazione nell'atteggiamento di Samuele. Torna a fidarsi dei propri criteri di giudizio anziché convertirli a quelli di Dio. Appunto, lui aveva visto la prima volta la statura di Saul, ecco, e allora adesso il più adatto anche ancora gli sembra quello più alto, più forte, perché un re imponente ovviamente è più autorevole, no? Dà maggiori garanzie di coraggio, di forza, e lo rende più anche efficace nei confronti dei nemici. Ma i criteri di Dio sono diversi e Samuele si ritrova a essere di nuovo rimproverato dal Signore. Terzo rimprovero che Samuele riceve. E però, ecco, anche questa volta Dio non si limita solo a rimproverare, ma offre a Samuele un criterio diverso di giudizio, con un nuovo imperativo. Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. L'uomo guarda le apparenze, il Signore guarda il cuore. Vedere. In questo capitolo è importantissimo questo verbo, vedere. Tra l'altro, là dove noi si dice che Dio dice a Samuele: io mi sono scelto un re, se non lo traducessimo alla lettera, direbbe: tra i suoi figli, tra i figli di Jesse, ho visto un re. Questo mi ricorda una canzone di Annacci e Dario Fo. Dio vede, Dio ha visto un re, ma questo, quello che Dio ha visto non è Eliab, che è invece quello che vede Samuele. Allora il modo di vedere di Dio è diverso e sarà Samuele che dovrà convertire il proprio sguardo. E di nuovo ricordiamocelo che può farlo solo se ascolta la parola del Signore e obbedisce a quello che Dio gli dice quando vorrà dirlo. Ecco, allora vedete, è sempre l'ascolto della parola che ci apre gli occhi e ci fa vedere come Dio vede. Chi non ascolta o ascolta solo se stesso, di fatto rimane cieco. E lo dirà Gesù ai farisei, no? ai capi del popolo, quando dopo aver dato la vista al cieco nato, no? Voi siete ciechi perché volete essere ciechi, dice. Questo verbo vedere ritorna in questo capitolo 7 volte, anzi torna in tutto 8 volte. Ma 7 volte con un verbo, vedere, verbo ra. Mentre l'ottava volta è un verbo diverso, anche il verbo nabat. Ma questo è importante, che non può essere a caso. 7 volte più 1. Con questo gioco, 7 volte più 1, si ripete questo verbo così importante, vedere. Altro verbo importante nel nel capitolo è il verbo venire. Si dice per 4 volte che Samuele viene. Poi 3 volte si dice che Jesse fa venire i suoi figli per presentarli al profeta. E poi alla fine, nel versetto 12, per l'ultima volta si dice che Jesse fa venire anche il figlio più piccolo. Questi verbi venire sono in forme particolari nell'ebraico, ora non scendo perché sennò tanto non vi direbbe nulla a voi, però ecco, questo fa sì che anche in questo caso ci sia questo gioco 7+1. Davide, che è colui che è stato scelto da Dio come re e per questo deve essere fatto venire in modo che Samuele lo possa vedere, è l'ottavo figlio di Jesse. Jesse ha 7 figli, tutti presenti al sacrificio, ma su di essi non, ma su questi non cade la scelta del Signore. Il Signore non vede in questi 7 un re. Per questo deve essere fatto venire l'ottavo figlio. Quindi, ecco, e Davide è l'ottavo figlio. È il più uno, è, si potrebbe dire, fuori dalla serie. E vedremo questo poi ancora, ritornerà importante. Che cosa dice Dio? Dice che l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Lo sguardo di Dio è uno sguardo profondo. L'uomo giudica solo ciò che si vede esternamente, l'apparenza appunto. Dio invece non si ferma a quello che si vede, il suo sguardo arriva fino al cuore, nel segreto della persona, nella sua intimità si potrebbe dire, nella sua parte più nascosta. La differenza tra il vedere degli uomini e il vedere di Dio non è tanto in ciò che vedono, ma, e non è solo in ciò che vedono, ma è anche in ciò con cui vedono. Gli uomini vedono con gli occhi ciò che appare. Dio con il cuore vede l'intimo della persona. Dio ci conosce profondamente, perché ci conosce e ci scruta a partire dalla sua stessa interiore, a partire dal suo cuore. Dio non ci vede con gli occhi, È chiaro, noi abbiamo sempre un'idea antropomorfica di Dio, no? È come se Dio avesse, Ma Dio vede, ci vede amandoci, ci potrebbe dire, e ci conosce amandoci. E in questo modo, per questo, Dio può scoprire, può trovare chi è secondo il suo cuore. Questo è il principio, si potrebbe dire, l'origine dei diversi criteri di Dio nel giudicare. Gli uomini vedono l'esterno, vedono appunto la statura, vedono la forza, e è quello che cercano in un re, no? Dio invece vuole un re diverso, un re che sia un segno non di potenza, non della forza di Dio, ma del cuore di Dio. Vedremo, e se voi, se uno legge tutta la storia di Davide, vede che Davide combatterà, farà guerre, battaglie, vincerà tutti i suoi nemici. E lo vedremo appunto la prossima volta anche, quando dovrà affrontare Golia. Ma Davide, vedremo, combatterà Golia e potrà vincerlo non facendo ricorso o facendo conto sulle proprie forze, ma sulla fede in Dio, che matura nell'ascolto della sua parola. Quindi Davide per questo sarà un re diverso da Saul, perché Davide ha un cuore fedele e docile alla parola di Dio. Dunque, Samuele deve cambiare modo di vedere, deve rimanere nell'attesa della parola di Dio che gli rivelerà chi è il re scelto. Dopo Eliab passano tutti i figli di Samuele, di Jesse, e sempre Samuele conclude: il Signore non ha scelto nessuno di questi, non ha scelto questo e non ha nessuno di questi. E allora a questo punto Samuele potrebbe dubitare della parola di Dio, perché Dio gli ha detto vai, tutti i figli sono lì, l'ha passata in rassegna tutti e nessuno l'ha scelto. Allora? E uno non capisce più nulla, non riesce a entrare in questo modo di fare, di pensare di Dio. E allora Samuele, fa una domanda, non so che cosa pensava, ma forse l'ultima chance, l'ultimo tentativo, l'ultima spiaggia. Sono qui tutti i giovani. E Jesse diceva: rimane anche il più piccolo. Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare i grigi. E Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare, lo fece venire, disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Rimane il più giovane. È interessante perché, traducendolo letteralmente, questo rimane il più giovane si potrebbe tradurre anche con avanza il più giovane. Quindi c'è ancora un figlio, ma questo ottavo fratello è una specie d'avanzo, no? Adatto solo a badare alle pecore, quindi non era importante che fosse presente al sacrificio e al banchetto. È talmente piccolo da risultare insignificante, non è considerato, è scartato addirittura dal padre stesso. E quindi figuriamoci da quegli altri, nessuno lo considerava. E questo è fondamentale, che Davide non conta nulla, nemmeno per suo padre, è più piccolo, sta a pascolare i gregge. Non è la sua bellezza che attira l'attenzione, ma la sua piccolezza. Abbiamo visto che i figli di Jesse presentati a Samuele sono sette, eh? Abbiamo visto sette più uno. E noi sappiamo che il numero 7, l'abbiamo detto 100.000 volte, è simbolo che evoca la pienezza, la perfezione. E qui invece c'è un ottavo figlio, che rimane fuori dalla serie dei sette. Si potrebbe dire che è al di là della perfezione. E su di lui cade la scelta del Signore. Dio sceglie l'ultimo dei figli di Jesse. Anche qui c'è una contrapposizione con Saul, perché Saul era il maggiore di tutti i suoi fratelli. Quindi Dio sceglie colui che nessuno ha preso in considerazione, che gli altri avevano scartato. La logica di Dio allora è quella di colui che sceglie la pietra che gli uomini hanno scartato. Questa pietra poi sarà Gesù stesso. Perché i criteri di Dio sono diversi dai criteri degli uomini. L'unto di Dio non è grande, autorevole, appariscente. È un piccolo ragazzo che proprio per la sua piccolezza è adatto a diventare segno della potenza di Dio in mezzo al suo popolo. Anche su questo guardate, no? Quante volte noi nelle nostre scelte anche ecclesiali andiamo a cercare il top, no? Quelle che umanamente sono intelligenti, colti, sono... si dice che c'era un gruppo di padri del deserto, no? Dei monaci che vivevano eremiti nel deserto, che sceglievano per capo, per guida, quello più scemo, diciamo, quello più ignorante, perché questo voleva dire che erano guidati da Dio. E non solo, è un pastore. Per questo quando abbiamo iniziato ho letto il Salmo "Il Signore è il mio pastore". Perché il vero modo di essere re in Israele è quello di essere il pastore del popolo, cioè di prendersi cura di quelli che gli sono affidati. Quindi la piccolezza è preferita all'imponenza, il pastore è preferito all'uomo d'armi, al guerriero. E allora arriva Davide, entra per la prima volta in scena e guarda un po' però, la prima cosa che viene detta di Davide che arriva è il suo aspetto esteriore. Era fulvo, con begli occhi e gentile d'aspetto. Ecco, sì, era fulvo, con begli occhi e bello d'aspetto. Non bisognava guardare l'apparenza, però la prima cosa che viene fuori è l'apparenza di Davide. Ma non c'è qui una contraddizione. Perché così viene ancora una volta ribadito che Dio conosce il segreto del cuore. Samuele ancora una volta può vedere solo l'aspetto fisico di Davide, il colore dei capelli, gli occhi, eccetera. Per il resto deve fidarsi di Dio. Samuele non può vedere il cuore di Davide. Oppure si può dire che può vederlo solo ascoltando e fidandosi di quello che Dio stesso gli dice, non ciò che i propri occhi possono vedere. E allora si arriva alla fine del racconto con l'unzione di Davide, a cui è associato il dono dello Spirito. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo Spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. È la prima volta che viene detto il nome, Davide, la prima volta, anche questo piccola notazione importante. Lo Spirito si posa su Davide e rimane su di lui, questo è importante. In altri personaggi biblici che sempre sono investiti dalla discesa dello Spirito del Signore, questo provoca dei cambiamenti, no? Soprattutto nell'ambito di operazioni militari, fanno battaglie o diventano condottieri. Nel caso di Davide invece si dice che lo Spirito irruppe su Davide, dice, c'è proprio questo verbo così forte, rimane su di lui, ma non succede niente. Questo dice solo che Dio è con Davide. Lo Spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. La presenza dello Spirito, quindi di Dio stesso, con Davide, da questo momento in poi. Quindi la piccolezza di Davide è riempita dallo Spirito di Dio, dalla potenza di Dio. Nel Nuovo Testamento San Paolo ci dirà che la potenza di Dio si manifesta nella nostra debolezza. E questo momento è talmente di svolta che Samuele scompare. Dice Samuele si alzò e andò a Rama. Cioè Samuele si ritira, si potrebbe dire, dall'attività. Con l'unzione di Davide la missione terrena di Samuele del profeta è terminata. Quando Samuele si ritira, ecco, ci troviamo nella stessa situazione dell'inizio del libro. La parola di Dio diventa rara, ci saranno altri profeti, ma ecco, perché questo non vuol dire che Dio rimane in silenzio, ma userà nuovi modi di comunicazione. Allora, se vogliamo brevemente concludere qualcosa da quello che abbiamo, riprendere alcune linee di quello che abbiamo detto su questo testo, che cosa ci rivela questo momento della storia, che è l'inizio della sua storia? Che cosa ci rivela di Davide? La sua piccolezza, l'abbiamo detta, piccolezza che è gradita a Dio, ma solo se diviene spazio di accoglienza della sua parola, se non resiste all'azione dello Spirito Santo che gli è donato. Davide deve diventare come Samuele, docile. Saper ascoltare, capace di non lasciare cadere a vuoto nessuna delle parole di Dio, come si era detto di Samuele. Abbiamo visto come Samuele non deve fidarsi dei giudizi umani, deve affidarsi al giudizio di Dio, consapevole, e anche noi consapevoli, che le sue vie non sono le nostre vie. Quindi Dio, come a Samuele, ci chiama sempre a riconfigurare sulla sua logica il nostro modo di pensare e di agire. Samuele deve vivere anche nell'oscurità della fede. Deve scegliere, deve ungere questo uomo, ma senza conoscerne il cuore. Solo Dio può farlo. Samuele deve rinunciare a fare, a giudicare autonomamente, deve affidarsi ai segni che Dio gli porrà sul suo cammino, quando e se lo riterrà opportuno. Dio è il vero re di Israele, l'abbiamo detto anche all'inizio, ma un re non al modo dei re umani, tiranno, dispotico, opprimente, che esercita il suo potere. Dio vuole essere un pastore del suo popolo, che si prende cura delle sue pecore, come faceva Davide con le sue pecore. E come dovrà essere Davide, un re pastore. Quindi un re che combatte, ma alla testa del suo popolo. E vedremo che questo sarà un problema a un certo punto della storia di Davide, quando Davide rimarrà nella sua reggia mentre il suo esercito andrà a combattere. Quindi è il più piccolo ed è pastore. Per questo Davide sarà re secondo il cuore di Dio, se saprà rimanere un re pastore. E purtroppo ci saranno dei momenti in cui avrà difficoltà. A volte si dice che Davide è figura di dell'unto, del Messia, e quindi sembra che Davide sia chissà chi, no? Ma Davide veramente, vedremo nella sua storia, lotta in continuazione con questa tra l'essere re e l'essere pastore. E infine, ecco, il tema della scelta del minore. Dio che sceglie il più piccolo, il più disprezzato. Dove l'apparenza umana contrasta con ciò che vede Dio. E questa decisione di eleggere il piccolo, di puntare sui deboli, è stata quella che ha guidato anche Gesù nello scegliere come apostoli uomini senza cultura, senza mezzi, e che ha continuato ad essere, a guidare le scelte della comunità cristiana, come ci dice, ci insegna San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono tra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio.